Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mater e ben ritrovati.
Buonasera, eccoci di nuovo insieme a voi. Siamo Carlo e Manuela del Movimento dell'Amore Familiare. Ci ritroviamo insieme per una nuova puntata sul tema delle sfide che siamo chiamati a vivere nella società di oggi, come sposi, genitori e famiglie. Bene, oggi parleremo di una sfida che vede fortemente impegnati i genitori, quella educativa.
Beh, io direi, Manuela, che questa potremmo definirla la sfida più impegnativa che i genitori si trovano a dover affrontare. Perché se da sempre l'educazione dei figli è il compito più impegnativo che i genitori devono assumersi, possiamo dire che al tempo di oggi si tratta davvero di una sfida, in quanto i nostri figli vivono in una società che li riempie di stimoli e sollecitazioni molto spesso contrari ai valori che noi genitori cristiani vorremmo trasmettere loro, utilizzando mezzi, linguaggi particolarmente convincenti che fanno presa sulle nuove generazioni.
Beh sì, proprio così. Basti pensare al grande potere che ha internet nel diffondere informazioni, al ruolo sempre più preponderante che stanno assumendo i cosiddetti influencer, persone che, come dice il nome, si propongono come modelli da imitare, suggeritori di nuove mode, di nuovi gusti, abitudini di vita. E poi ci sono i social media come Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta. Sono piattaforme sociali in cui i ragazzi, ma io direi anche i bambini, trascorrono tanto del loro tempo. Sono diventati un po' il luogo virtuale dove i giovani si conoscono, si incontrano, stringono legami, amicizie. Io direi che potremmo dire che stanno prendendo sempre più il posto di quei classici luoghi reali, dove sono invece soliti incontrarsi i bambini, gli adolescenti, i giovani. Che so, pensa ai parchi gioco, ai giardinetti o anche, Carlo, al classico muretto, no? Dove noi da ragazzi con la nostra generazione eravamo soliti ritrovarci per scambiare sì. Quattro chiacchiere, ma anche per confidarci, insomma, per confrontarsi.
Eh sì, proprio così. Io direi però che l'esperienza anche del Covid, Emanuela, ha indubbiamente lasciato un segno in questo senso, perché per un lungo periodo i nostri figli hanno potuto mantenere i contatti con i loro amici e coetanei solo ed esclusivamente attraverso proprio i computer, i tablet, sì. I cellulari. E se questo da una parte ha consentito loro di non restare isolati, dall'altro li ha resi ancora più dipendenti da questi mezzi di comunicazione, che sono
virtuali,
ma sempre, ahimè, virtuosi, non sempre virtuosi.
Eh sì, infatti superata la pandemia, per molti ragazzi e ragazze è stato anche difficile rimettere piede nel mondo reale, per molti è stato complicato anche ritornare a scuola, ci sono stati tanti giovani che hanno proprio manifestato malessere, difficoltà, si sono letteralmente rinchiusi nelle case, se non addirittura nelle loro stanze, appesantiti da tanti timori, anche pieni di insicurezze.
Ecco che allora, come dicevamo in apertura di puntata, che forse oggi più che mai l'educazione dei figli è una vera e propria sfida che vede i genitori come protagonisti principali, ritrovarsi inevitabilmente a confronto con tante realtà e contesti educativi, sociali, ricreativi, nei quali i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani trascorrono buona parte della loro giornata.
Sì, è proprio così. E poi diciamo anche, Carlo, che mentre riflettavamo insieme su questo argomento, preparando un po' la scaletta della puntata di oggi, ci è tornato in mente uno scritto che direi davvero illuminato e illuminante del Papa Emerito Benedetto XVI, che risale all'inizio del 2008, ma ci è sembrato oggi più che mai attuale, no?
Sì, è proprio più che mai attuale oggi. Siamo ricordati della lettera scritta da Benedetto XVI alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione.
Per inciso, Roma è la città in cui noi viviamo, da cui registriamo queste nostre puntate, forse anche per questo ci siamo sentiti particolarmente interpellati da questa lettera.
Diciamo che rileggendola siamo rimasti subito colpiti dall'espressione emergenza educativa, coniata proprio da Benedetto XVI. Perché davvero oggi, forse ancora di più che 15 anni fa, ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza educativa.
Sì, citando proprio testualmente un brano, Benedetto XVI dice: abbiamo tutti a cuore il bene delle persone che amiamo, in particolare dei nostri bambini, adolescenti e giovani. Sappiamo infatti che da loro dipende il futuro. Non possiamo dunque non essere solleciti per la formazione delle nuove generazioni, per la loro capacità di orientarsi nella vita, di discernere il bene dal male, per la loro salute non soltanto fisica, ma anche morale. Educare però non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile, nel 2018, ma direi che nel 2023 anche. Educare però, lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative, è molto complesso. Si parla perciò di una grande emergenza educativa, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi di educatori, per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri, di dare un senso alla propria vita.
Certo, di fronte agli insuccessi educativi, si è spesso soliti incolpare le nuove generazioni, parlare di gap generazionali, di fratture fra le generazioni, ma Benedetto XVI incita a riflettere su come questo divario sia l'effetto piuttosto che la causa della mancata trasmissione di certezze e di valori. A chi imputare la colpa di questo? Agli adulti di oggi che non sarebbero più in grado di educare?
Ma diciamo che a volte è forte sia tra i genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori la tentazione di rinunciare al proprio compito educativo, dimenticando in questo modo che in quanto genitori e insegnanti cristiani però si tratta di una vera e propria missione a cui siamo chiamati e non soltanto di un compito da assolvere, che peraltro è anche sancito dalla nostra Costituzione, perché l'articolo 30 ci ricorda che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Benedetto XVI ci ricorda come l'educatore sia un testimone della verità e del bene. Certo, anche egli è fragile, può mancare, però cercherà sempre di mettersi in sintonia con la sua missione.
Si tratta infatti proprio di un discorso molto più esteso, in cui non solo non sono in questione soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, ma anche una mentalità, una forma di cultura attuali che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita stessa. Diventa così, secondo me, difficile, Emanuela, allora, trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili, intorno a cui costruire la propria vita.
Sì, ma la buona notizia è che si tratta di difficoltà che non sono insormontabili.
Questa sì è una buona notizia.
Benedetto XVI ci ricorda infatti che queste difficoltà sono piuttosto il rovescio della medaglia, di quel dono grande e prezioso che è la nostra libertà, con la responsabilità che giustamente la accompagna. E, a differenza di quello che accade in campo tecnico, in campo economico, quando i progressi di oggi si possono sommare a quelli del passato, nell'ambito della formazione, della crescita morale delle persone, non c'è possibilità di accumulazione, perché la libertà dell'individuo è sempre nuova e quindi ciascuna persona, ciascuna generazione deve prendere di nuovo in proprio le sue decisioni. Quindi anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri, vanno rinnovati attraverso una scelta personale che spesso è anche sofferta.
Direi che oggi il bisogno di quei valori si fa sentire in modo veramente impellente e che c'è sempre più bisogno di un'educazione che sia davvero tale. È un bisogno sentito dai genitori che sono spesso angosciati per il futuro dei loro figli, da tanti insegnanti che vivono il degrado delle loro scuole. È un bisogno di tutta la società che è nel suo complesso, perché i tanti fatti anche di cronaca che coinvolgono spesso giovani, adolescenti, minorenni, vedono messe in dubbio le basi stesse della convivenza sociale. Ma anche e soprattutto sono gli stessi ragazzi e giovani ad aver bisogno di questi valori, di punti di riferimento solidi, per non essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita.
Certamente, come ci ricorda Benedetto XVI, un'autentica educazione ha bisogno innanzitutto di quella vicinanza, di quella fiducia che nascono dall'amore, in primo luogo dall'amore che si sperimenta in famiglia, nella relazione proprio tra genitori e figli. Ma ogni educatore sa bene che per educare deve anche mettere qualcosa di se stesso nella relazione, donare qualcosa di sé, perché solo così può aiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare loro stessi capaci di autentico amore. Ogni bravo insegnante è consapevole che il suo compito non può limitarsi solo a trasferire nozioni o informazioni agli studenti, ma è chiamato a rispondere al loro desiderio di sapere, di capire, alle loro domande, alle loro richieste di spiegazioni, senza mai lasciare da parte la grande domanda riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita.
Eh già, Manuela, infatti è così. E anche la sofferenza fa parte della verità della nostra vita, certo. No? Per questo non è bene educare i giovani cercandoli di tenere sempre no sotto la campana, al riparo da tutta ogni difficoltà, è l'esperienza stessa del dolore, perché così rischiamo di farli crescere, nonostante le nostre buone intenzioni, come persone insicure, fragili, anche egoiste, perché la capacità di amare, si sa, no? Lo sappiamo, corrisponde alla capacità anche di tollerare le inevitabili frustrazioni, di soffrire insieme, no? Anche alle difficoltà che la vita ci mette davanti. Mi vengono anche in mente a questo proposito i tanti casi di cronaca, purtroppo anche molto attuali, in cui assistiamo a reazioni assurde da parte degli alunni, ma spesso anche dei genitori, ai voti bassi assegnati dai professori.
Ecco che siamo arrivati alla questione, direi, più delicata nell'ambito dell'educazione, che è proprio quella di trovare un giusto equilibrio tra libertà e disciplina. Anche su questo abbiamo trovato illuminanti le parole di Benedetto XVI. Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno, anche nelle piccole cose, non si forma il carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro. Il rapporto educativo è però anzitutto l'incontro di due libertà, e l'educazione ben riuscita è formazione stessa al retto uso della libertà. Man mano che il bambino cresce, diventa un adolescente e poi un giovane, dobbiamo dunque accettare il rischio della libertà, rimanendo però sempre attenti ad aiutare i nostri figli a correggere loro idee e scelte sbagliate. Quello che invece non dobbiamo mai fare è assecondarli negli errori, o fingere di non vederli, o peggio ancora condividerli, come se fossero le nuove frontiere del progresso umano.
E quindi è chiaro che per educare occorre essere autorevoli e non autoritari, come accadeva spesso in passato.
È stato,
no?
Un po' così.
È l'autorevolezza a renderci credibili agli occhi dei più giovani, che sono spesso molto più attenti e sensibili alla coerenza della vita dei propri educatori che alle loro parole, no?
Sì.
Ai loro consigli, alle loro indicazioni, perché queste sono contestabili ed eteree, mentre i buoni esempi di vita li vedono, li registrano, restano impressi nei loro menti e nei loro cuori.
È proprio così. Bene, allora tra poco, dopo una breve pausa, avremo modo di affrontare questo tema con un'altra coppia che fa parte del movimento dell'amore familiare, che ci è venuto a trovare in trasmissione, Marco e Denise. E loro ci porteranno la loro testimonianza di vita sul tema dell'educazione dei figli e su come poi sia fondamentale la collaborazione tra i genitori e le tante altre figure educative che sono presenti nella società.
Bene, rimanete con noi e ci sentiamo tra poco.
Non so cosa dire di te, non so cosa fare, se chiudere gli occhi per te e sospirare, e sospirare. Non so cosa fare di te, non so cosa dire, nascondermi e pianger per te o rinnegare, o rinnegare. Figlio del bene, figlio del male, nelle tue pene il mio dolore. Figlio del bene, figlio del male, no, non morire. Non so cosa fare con te, capire fa male, se chiudere gli occhi per te e perdonare, e perdonare. Non so cosa dire di te, non c'è una ragione per vivere senza di te e continuare, e continuare. Figlio del bene, figlio del male, figlio del bene, figlio del male, figlio del bene, figlio del male.
Eccoci qui con Marco e Denise, che sono venuti a portarci la loro testimonianza sul tema di cui abbiamo parlato fino adesso. E
la grande sfida educativa. Ben trovati Marco e Denise. Come di consuetudine, ormai con le coppie del Movimento dell'Amore Familiare che ci vengono a portare la loro testimonianza, prima di entrare nel tema vi chiediamo di raccontarci qualcosa di voi, della vostra famiglia, così vi fate un po' conoscere dai nostri ascoltatori.
Bene, grazie Carlo, grazie Manuela, e ci ripresentiamo.
Grazie a voi.
Marco e Denise, siamo sposi dall'anno 2000, quest'anno facciamo 23 anni di matrimonio, proprio tra pochi giorni, il 25 di questo mese. Abbiamo tre splendidi ragazzi, tre splendidi figli, Francesco, Luca e Benedetta, e hanno un'età importante, diciamo, e altresì variegata appunto nel loro insieme. E il più grande 19 anni, e quasi è proprio a pochi giorni farà la maturità. Poi abbiamo Luca al terzo liceo, 16 anni, e poi Benedetta, primo liceo, 14 anni. Siamo appunto una famiglia appartenente al Movimento dell'Amore Familiare, perché proprio da i giorni che ci siamo sposati abbiamo deciso di cominciare questo percorso importante e essenziale per la nostra vita, potremmo dire. Una scoperta veramente profonda della nostra vita, prima come esseri umani, ma poi come sposi cristiani. Partecipiamo chiaramente a una vita cristiana, una santa messa settimanale, qualche volta anche infrasettimanale, e in questo percorso siamo proprio cresciuti come coppie cristiane e ancora cresciamo piano piano, insomma, come sposi.
Sì, come diceva Marco, siamo una famiglia cristiana, andiamo a messa la domenica con i nostri figli e questa già è una sfida grande che diciamo ci interpella di volta in volta e aiuta i nostri figli a crescere anche nella fede, insomma, insieme a noi come famiglia. E, lavoriamo entrambi, viviamo a Roma. È una città molto caotica, impegnativa dal punto di vista di frenesia, E da subito abbiamo deciso, senza sapere poi cosa sarebbe accaduto a noi come famiglia, abbiamo deciso con Marco comunque di mantenere uno spazio dedicato alla famiglia, e quindi proprio lavorativamente parlando ci siamo detti va bene, allora mettendo su famiglia dedichiamo il tempo alla famiglia prendendo un part time io che mi è stato richiesto e mi è stato concesso, e Marco ha deciso come libero professionista di non lavorare il sabato e la domenica proprio per dedicarsi alla famiglia. Oggi diciamo che c'è stata una sapienza di Dio che ci ha accompagnato, perché questo è veramente un dono, una ricchezza che si ritrova nei nostri figli e che veramente auguriamo a tanti, perché è necessario, è indispensabile stare loro vicini e accompagnarli nella loro crescita senza ecco lasciarli troppo liberi oppure in difficoltà nel risolvere alcune problematiche da soli per assenza dei genitori in casa, in famiglia o preoccupati per altre cose lavorative.
Ecco, Marco dice proprio su questo, nelle puntate precedenti noi abbiamo parlato a più riprese dell'importanza del dialogo, no? Del dialogo di coppia, del dialogo in famiglia, con il Signore, quindi nella preghiera. Ecco, oggi vorremmo chiedere a voi Marco e Denise, nella vostra esperienza di genitori, di raccontarci qualcosa sul dialogo con i figli e su come sia possibile, no, costruire all'interno della famiglia uno spazio, come ci avete anche appena accennato, uno spazio vitale, umano, in cui i genitori e i figli possano esprimersi.
Sì, un tempo direi di grazia straordinario questo che dedichiamo ai nostri figli, una crescita per noi e per loro unica. Io potrei dire che proprio da quando l'abbiamo visto, dai primi attimi, nell'ecografia e poi nel primo battito cardiaco nel cuore, e poi piano piano è venuta alla luce prima nella realtà umana, ma poi anche nella realtà di fede, possiamo dire che la nostra vita non è soltanto un dedicare un tempo, ma è una scelta proprio concreta di far crescere quel bene che ci viene assicurato quotidianamente. E questa scelta, poi piano piano, vediamo che si matura nelle scelte di vita di tutti i giorni.
È proprio così, le giornate trascorrono veramente velocemente, veniamo in continuazione coinvolti dai nostri figli in messaggi WhatsApp che ci dicono posso andare, posso fare, mi accompagni, ecco venendo qui il nostro figlio ci ha telefonato in macchina, posso uscire, ecco, noi respingiamo questi attacchi con forza continuamente rimandandoli a un confronto familiare o anche personale con ciascuno di loro, ma che sia di persona, perché non siamo macchine e che diciamo basta premere un pulsante e dire posso fare questo, ok o sì o no, c'è un contesto familiare in cui siamo inseriti, ci sono le necessità di tutti, non c'è solo la tua esigenza, e quindi teniamo ben presente questo e come modello educativo li aiutiamo ad un confronto personale di persona prima di rispondere a qualsiasi esigenza, perché comunque ci deve essere lo spazio vitale di una famiglia, è come l'aria che si respira, ecco, senza quella non si potrebbe vivere, uguale, lo spazio familiare è necessario per vivere proprio in famiglia. E combattiamo ogni giorno per questo. Non siamo immediati, ecco, abbiamo bisogno anche noi come genitori di riflettere, di confrontarci anche tra marito e moglie prima di rispondere, ecco. E abbiamo notato in particolare che è il mondo dello sport che spesso inghiottisce quasi i nostri figli e rosicchia piano piano, senza che magari ce ne accorgiamo, quello spazio vitale di cui la famiglia ha bisogno.
Ci siamo chiesti ma qual è la misura, qual è quindi il modo, non è un sì o no detto così immediatamente, ma proprio è questa maturazione di cui vogliamo fargli fare esperienza loro quotidianamente, che non è soltanto una maturazione che facciamo io e Denise, ma è qualcosa in cui li coinvolgiamo insieme, e allora ci piace riunirci e capire allora qual era il bene, qual è il bene assoluto dietro a una scelta, di andare magari a mangiare una pizza con i ragazzi della pallavolo, come è stato stasera con Luca, oppure per esempio un'uscita magari anche del grande fino a magari a mezzanotte e mezza, l'una, le due, anche volte anche le tre, cioè capire insieme dov'è il bene loro e soprattutto fargli capire che dietro l'angolo purtroppo ci sono delle situazioni che loro sottovalutano.
Certo, sarebbe molto più facile assecondarli in
questo sicuramente,
no? Perché per evitare scocciature, però mettere
paletti, sempre sì.
Esatto, proprio invece mettere paletti, dire no, dare l'esempio è molto importante, anche fare degli scalini, no? Mettere degli scalini perché poi possano pian piano ritrovarsi, affacciarsi nella società come adulti, ma accompagnati dai genitori, non lasciati liberi che improvvisamente si trovano adulti, vanno accompagnati.
Fare una sorta di discernimento familiare.
Esatto. Così, e poi così. Diciamo quando ci viene detto spesso dagli allenatori piuttosto che da altri genitori, non preoccuparti, l'accompagno io alla partita o all'allenamento se tu non puoi. No, io non mi preoccupo, io mi occupo dei miei figli, noi ci occupiamo dei nostri figli, quindi comunque li accompagniamo noi e desideriamo essere presenti. E quando c'è un no e non si può andare, è pace. Certo. Non cade il mondo se manca mio figlio a una partita, nostro figlio a una partita oppure a un allenamento.
Certo.
Riprenderà poi
anche maggiore forza
perché si è anche usato.
Un sano
riposo, un sano tutto, ecco.
Certo. Ecco, è stato molto importante questa finestra che avete aperto un po' sul mondo dello sport. Un'altra realtà che i figli vivono quotidianamente è quella della scuola. Ecco, come si può? Ecco, la domanda è ancora più complicata, cioè come si può collaborare con gli insegnanti dei propri figli senza delegare loro tutto il compito educativo e al tempo stesso essendo presenti nella scuola dei propri figli?
È così.
La scelta che ho fatto è stata forte.
Sì, il mondo della scuola è un mondo esteso, esatto. Proprio un mondo.
Io posso dire
presente.
Che ecco, abbiamo fatto una valutazione, loro insieme abbiamo fatto una scelta fin dall'elementare di dedicare del tempo anche lì alla scuola, facendo la proposta di essere
rappresentante
di classe. Questo è stato un aspetto molto forte, molto impegnativo, tolto del tempo, ma un tempo prezioso, ci ha permesso di essere vicino ai nostri figli e vicino a altri figli della classe, e quindi portando del bene con sapienza, con quella sapienza di cui abbiamo sottolineato all'inizio le origini, ma soprattutto essere vicino anche al corpo docente. Parliamo anche dei docenti, anche delle classi elementari, medie e superiori, di cui c'è veramente tanta necessità, diciamo, di essere in questo modo nuovo.
Propositivi, abbiamo investito questo tempo per i nostri ragazzi, ma anche per la società stessa, con gli educatori, con i professori, che diciamo a volte sono stanchi di questi genitori che spesso anche sulle chat di WhatsApp si esprimono, ecco, in malo modo, oppure ecco per immediatezza o per una difficoltà improvvisa che viene fuori subito scrivono di getto senza riflettere, così diciamo quello che hanno in quel momento nel cuore, però poi se si richiamano come rappresentanti di classe al buon senso, tutti sono in grado di migliorarsi, tutti
certo.
Siamo in grado di aiutarci e di aiutare i nostri figli e i professori, perché abbiano anche loro il campo libero di esprimersi con serenità senza l'attacco dei genitori.
Certo.
E così come anche il genitore che ha questo equilibrio viene maggiormente ascoltato dai professori quella volta o quelle volte che dovesse esserci una difficoltà e va superata. Quindi insomma mi sembra che il nostro contributo di genitori cristiani impegnati sia fondamentale, perché certo. O c'è questo contributo da parte nostra oppure si rischia che non ci sia e che vadano avanti dei genitori che sbandano o da una parte o dall'altra perché la pensano, diciamo così, la pensano oppure hanno un'idea, un'ideologia loro da portare avanti e la portano avanti anche a questi livelli, insomma.
Ecco, Marco Denise, proprio su questo argomento, no? Come si può creare un giusto equilibrio nella delicata relazione tra appunto i genitori, i figli, alunni e professori, quindi rispettando però anche il ruolo educativo che spetta a ognuna delle diverse figure di riferimento che accompagnano i nostri figli nei loro percorsi di crescita. Ecco, cioè, secondo voi, ecco, come si può trovare questo equilibrio?
Sì, diciamo che quello a cui bisogna stare attenti è senz'altro non farsi sindacalisti dei nostri figli e allo stesso tempo fare sempre attenzione a accompagnarli nel mondo degli adulti, come dicevamo prima, consigliando di creare relazioni con i professori, con qualsiasi tipo di professore, mi sta simpatico, mi sta antipatico, non esiste, cioè devi creare una relazione che ti porta a relazionarti con tutti, perché un domani questo sarà in ufficio, lo troverai, certo, nel lavoro, ufficio, nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport, dappertutto lo ritroverai, quindi comunque li stimoliamo a questo, ormai sono grandi e quindi più che difenderli li stimoliamo.
Siamo dovuti intervenire appunto, ma come dicevamo appunto proprio all'inizio, intervenendo però senza, ecco, per esempio dietro a un brutto voto, cioè non possiamo, ecco, altresì intervenire dietro a ciò che avviene dietro a un brutto voto, ma andiamo a analizzare sempre l'insieme di tutti i fattori che hanno contribuito a questo brutto voto e la prima cosa è che ovviamente non entrare mai chiaramente nel merito del docente, perché è da lì che invece noi non possiamo andare invece a svalutare quel grande lavoro che fanno i professori nel loro operare quotidiano.
E soprattutto ci daremmo al zappasicurezza.
No, ma assolutamente, ma anche scherziamo.
L'autorità di fronte ai nostri figli che togliamo ai professori.
Esatto.
Certo. Diciamo, bisogna stare attenti anche a questo, insomma.
A proposito di questo possiamo fare appunto questo esempio che è avvenuto di Luca, sì, che ha preso un brutto voto. E è ritornato appunto a casa un po' frustrato, ma anche diciamo un po' arrabbiato. È arrivato qualche giorno prima della fine della scuola. Voi pensate bene, un voto prima della fine della scuola poteva pregiudicare, ecco, mettiamo questo ipotetico, perché poi per fortuna è andata bene e questo ci ha avuto durante tanto lavoro da parte nostra e soprattutto anche da parte del grande operato del docente, devo dire, perché ha fatto veramente tantissimo. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che nostro figlio appunto ci ha raccontato un aspetto di un'interrogazione in classe, prima di un compito, poi di un'interrogazione, che lasciava un po' dei sospetti, diciamo, da parte ridiamo adesso perché sì. Chiaramente quello che è avvenuto è che non ci ha raccontato poi tutta la verità di quello che era andato realmente e ce ne siamo accorti perché la professoressa, il docente, ha messo una nota disciplinare al nostro figlio e ci ha convocati a un incontro direttamente con lei, e è avvenuto appunto con questi mezzi multimediali a distanza. Mm-hmm. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che noi fin da subito abbiamo capito che la professoressa era estremamente in buona fede e ci ha presentato la situazione sotto una vista completamente diversa. Abbiamo capito che questo era qualcosa che nostro figlio un po' aveva, ecco, per così dire, bypassato, diciamo.
Sì, bypassato, comunque si era fatto i suoi conti.
Esatto.
Ha copiato un compito e pretendeva di essere valutato come 9 e poi è sfuggita la situazione di mano perché quella l'ha interrogata sui termini greci che
greci,
non sa
bene, giustamente. Certo.
E quindi si è accorta subito col
voto. Era farina del suo stato.
Esatto. Secondi
quindi come si dice, l'ha beccato in fragante.
Esatto.
Però la docente ci è subito sembrata molto sapiente e questo sì. È questa bella analisi che abbiamo fatto insieme di questa professoressa che veramente voleva venire incontro e è venuta incontro al nostro figlio Luca in modo incredibile.
Tra l'altro ci ha detto Luca che tiene un'immagine di Maria dentro i libri, quindi molto probabilmente cristiana anche lei, la sapienza si trova poi alla fine, no? È quella di Dio, non è...
E al colloquio abbiamo, al ritorno con il nostro figlio, perché portavamo il feedback a lui, abbiamo detto: tu hai una santa professoressa. Come una santa professoressa? Beh, ci ha raccontato quello che è avvenuto realmente dietro, ma ci ha raccontato anche il bene che fa in classe, che vuole per te.
E poi il bello è che Luca ha fatto il sorriso sotto i baffi, come a dire che si aspettava questo, cioè non voleva che noi lo difendessimo, invece no, voleva che noi scoprissimo questa
la verità
che ci aveva lui.
Esatto. Che la verità ha liberato.
Diciamo, ha liberato lui, ha liberato la professoressa che veramente ha detto addirittura,
allora,
dice, genitori, non è scontato trovare genitori come voi.
Vabbè,
cioè,
sì,
veramente si è aperta anche lei, insomma, è emesso questo bene grande che c'è e che
è stato bello, perché poi Luca si è preparato. laureato in filosofia sì. con dei seminaristi con cui Denise è al lavoro e ha portato un'interrogazione su Platone straordinaria, e questo per noi è stata veramente, perché gli hanno fatto capire proprio quel bene che c'era dietro a Platone, ma anche dietro ad altri filosofi del tempo, e la professoressa è rimasta veramente contenta proprio di
sì,
questo passaggio interiore.
Interrogazione, prima di essere interrogato Luca ha chiesto
scusa assolutamente.
Quindi si è proprio
la libertà di sbagliare, per cui questo è però anche di ma di correggersi e ricominciare, cioè, questo
sì, sì. riparare. Beh, però adesso siamo arrivati a un momento critico, perché le scuole ormai sono finite da pochi giorni e ci apprestiamo a vivere in periodo delle vacanze estive, che è un periodo tanto temuto da tanti genitori, proprio per il fatto che per tanto tempo i ragazzi sono assenti dai banchi di scuola. Ecco, allora, voi come vi preparate a vivere questo periodo estivo con i vostri figli?
Sì, siamo partiti un po' in anticipo, perché in effetti pensavamo a questo momento di, diciamo, di riposo estivo e così, e abbiamo cercato di far fare un passaggio ai nostri figli, dedicare del tempo agli altri, cioè tanto tempo lo sport è la cosa, ma agli altri cosa vuoi fare? E allora, mentre Benetta era già cosciente fin dall'inizio, Luca era un po' restio, e finalmente hanno fatto il passaggio e si sono preparati per questo centro estivo fatto in parrocchia vicino a noi, e stanno aiutando 200 ragazzi, non solo loro chiaramente, in questo percorso, 200 perché, bambini,
perché li educhiamo anche alla gratuità, gratuitamente, certo. Avete ricevuto gratuitamente dato, perché altrimenti qui non c'è più la possibilità di fare centri estivi nelle parrocchie, certo. Con tanto di risparmio economico per le famiglie e anche un bene grande che viene dato, che non è solo quello umano ma anche quello spirituale, dai sacerdoti e dalle suore che seguono anche questi ragazzi
e fanno fiorire, potremmo dire fiorire, ma è un termine molto secondo me calzante, fanno fiorire quei piccoli germogli che hanno dentro di loro, perché sono vicini ai bambini e li accompagnano, li riportano, li fanno crescere con una dolcezza, devo dire, veramente
esperienza per prendersi cura.
Esattamente.
Così, con amore sì.
molto.
E poi quest'estate andremo
in vacanza
in un villaggio turistico in vacanza in
Puglia. Sì.
E praticamente portiamo con noi, come solitamente, nelle nostre valigie la Bibbia, dei libri, dei buoni libri da leggere, ed anche la voglia di stare insieme come famiglia. Quindi abbiamo già parlato con i nostri figli e siamo d'accordo con loro che faremo un po' una programmazione delle giornate. Intanto
fate voi gli animatori.
I bambini piccoli, non se ne parla. Siamo tutti adulti, decideremo insieme le gite escursionistiche, decideremo insieme dove andare in canoa. Questo presuppone che non si faccia illimitatamente tardi la sera nel villaggio turistico.
Beh, sì. Qualche volta, dai, può avvenire qualche volta, insomma.
Potrà avvenire dovremmo sfruttare la giornata di mare, non alzarci a mezzogiorno e ritrovarci che siamo rimbambiti, andiamo a dormire anche in spiaggia. E poi ecco, la domenica abbiamo già individuato una chiesa dove andare a messa e mantenere appunto il nostro essere cristiani, famiglia cristiana. E questo, diciamo.
Bene.
E volevo aggiungere proprio questa cosa importantissima che sento di dire, perché viene dal cuore, proprio tutto quello di cui vi abbiamo detto, fa parte proprio di un percorso importante che voglio sottolineare, proprio fa parte di una sperimentazione, potremmo dire, che è avvenuta proprio all'interno del movimento.
Oh, avete anticipato proprio la nostra domanda.
No, infatti volevamo chiedervi proprio questa domanda. Che proprio è quel che ci avete anticipato.
Sì, camminiamo insieme a altre famiglie, altre
quindi,
famiglie cristiane.
Come camminate insieme ad altre famiglie, ecco, come
questa
vi ha aiutato, ecco, raccontateci un po' come vi sta aiutando, come vi ha aiutato anche a vivere quello che ci avete fino adesso raccontato come testimonianza, come vi ha aiutato il movimento della famiglia familiare in questo percorso, no, di crescita come famiglia e come educatori, io direi, appunto.
Certo. Eh sì, è proprio un portare sperimentazione di ciò che le famiglie vivono nel bene e all'interno degli incontri specifici che avvengono all'interno del movimento tra famiglie cristiane, come dicevamo prima. Si porta in condivisione e si riconosce quegli aspetti di questa sperimentazione con altre famiglie. E questo avviene in questa modalità che potremmo dire proprio innovativa, ed è proprio questa la differenza. Cioè, si aiuta e si sostiene i figli in questo, facendoli comprendere e far crescere nel loro vero bene e riconoscere quel bene di cui è fatto quel ragazzo, quella ragazza, quel figlio, quella grande realtà che Dio ha fatto, una realtà che è composta da una realtà umana e divina insieme.
Eh sì, altrimenti li rinchiuderemmo in un, in un ambito un po' ristretto rispetto a quello che sono, quindi ecco, guardarli con gli occhi di Dio e far uscire questo bene da loro e farglielo sentire li rende capaci e forti per affrontare proprio le situazioni.
Il miracolo qual è? Che avviene proprio che loro, facendo sperimentazione di questo aspetto, di questi aspetti indispensabili, piano piano li mettono in atto da soli. Cioè sono capaci di far uscire questo bene di cui esce dalla loro vita, dalla vita quotidiana, e cosa avviene? Che questa sperimentazione, questo bene che esce da loro, rimane in loro e rimane anche per tempo, diciamo.
Anche noi come famiglie, come genitori ci incontriamo settimanalmente intorno alla parola di Dio, portiamo in preghiera quelle che sono le difficoltà e i discernimenti da fare, perché ce ne abbiamo tutti i giorni, sono scelte, mi piace, non mi piace, voglio, non voglio, no, sono portate proprio a Gesù perché lui ci illumini e ci faccia capire qual è la strada, qual è la strada per il paradiso. Ovviamente dobbiamo andare tutti in paradiso, tutti, figli e genitori, tutti.
Bene, bene.
Quindi aspettiamo tutti i nostri ascoltatori, giovani coppie di sposi e fidanzati.
Bene, allora noi vi ringraziamo proprio di cuore, Marco e Denise, perché ci avete portato una testimonianza molto preziosa, vitale, proprio sul campo, di vita e di fede proprio.
Operativa, direi, no?
Molto operativa.
Operativa e concreta.
Su questo tema delicatissimo proprio dell'educazione dei figli. Bene, allora direi che ora facciamo una breve pausa. Così poi ci ritroviamo di nuovo insieme per la conclusione finale.
Grazie
Marco,
grazie tanto. Grazie, Dio vi benedica.
Beh, ci vediamo allora ci sentiamo tra poco.
Cader potranno mai, per cantare insieme poi, non esser soli noi. Strade anguste salgono dal centro dei pensieri e ci fanno uomini oltre il fango dei sentieri. Oltre sguardi e volti soli, oltre ogni tabù, oltre i fiumi di parole che dividono. Noi saremo uomini, volto per l'umanità, se vivremo liberi per un'altra dignità. Questa umanità, voci di speranza, canto per la libertà. Amar potranno mai, senza avere tremiti, paura di sforarsi. Strade senza limiti, che partono dal cuore, e ci portano lontano.
piano, volando verso il sole. Sopra sguardi e volti soli, sopra ogni tribù, sopra fiumi di parole che uccidono. Noi saremo fiumi dentro questa umanità. Questa umanità, voci di speranza, canto per la libertà. Nai, 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 nai.
Eccoci di nuovo insieme dopo questa bella intervista, testimonianza, vero Carlo, che ci hanno dato Marco e Denise, è stata veramente
molto, molto vitale, molto
ricca di spunti anche.
Sì.
Beh sì, diciamo che poi ci ha colpito molto anche la presenza, no? Il tema della presenza. Loro più volte hanno sottolineato come sia importante essere presenti nella vita dei propri figli, quindi a scuola, come rappresentanti di classe, nell'accompagnarli allo sport e del non delegare, ecco, non delegare ad altre figure che magari possono essere disponibili, no? A sostituire anche banalmente nel passaggio in macchina, nel portare i ragazzi, perché delegare ad altri l'educazione anche in alcuni momenti della vita dei ragazzi significa però anche accettare che poi possano essere veicolati altri messaggi e magari anche contraddittori rispetto a quelli che i genitori vogliono trasferire ai propri figli. Ecco, in questo la presenza, diciamo, è fondamentale.
Sì.
Così come l'altra cosa che mi ha colpito è quando hanno parlato dell'educazione dei figli insieme ad altre famiglie all'interno del movimento dell'amore familiare, no? E come proprio l'educazione sia, come il termine dice, no? Ex ducere, portare fuori il bene dei propri figli. Quindi non solo trasferire loro qualcosa, ma tirar fuori il bene che i figli hanno
dentro.
Ecco, l'esempio, diciamo, dell'interrogazione di Luca rimarrà nelle nostre menti, è stato proprio come da un imbroglietto che il ragazzo ha provato a fare, invece si riesce a tirare il bene, vero?
Certo.
Bene, ci è piaciuta molto questa intervista.
Sì, questo perché, come abbiamo detto anche prima, no, e come hanno detto anche benissimo Marco e Denise, ognuno di noi ha la responsabilità nell'educare, cioè siamo tutti educatori, siamo tutti chiamati ad essere educatori dei nostri figli, dei giovani, ma anche, ecco, non solo dei nostri figli, ma anche possiamo educare in tante situazioni, in tante,
certo,
occasioni, no?
Siamo chiamati a farla.
Come catechisti possiamo educare in parrocchia, possiamo educare sul lavoro anche, no? Magari possiamo anche lavorare, a volte ci capita lavorare anche con ragazzi giovani, no? Quindi abbiamo tante occasioni dove poter essere esempio educatori. E quindi io direi che in quanto cristiani siamo chiamati a vivere anche l'educazione dei nostri figli come una vera e propria missione che il Signore ci ha affidato. Questa è un po' la sintesi, no? di questa puntata.
Direi che il termine missione educativa
è veramente anche una missione, no? Una missione a cui il Signore ci chiama, una missione molto preziosa, molto importante, impegnativa sicuramente, a cui non dobbiamo né rinunciare né delegare, abbiamo detto, che spesso ci vede anche impegnati a difendere i valori fondamentali della vita e della fede, quindi anche della fede, dei messaggi, difenderci da quei messaggi che possono essere anche ambigui, contrastanti, che oggi il mondo trasmette un po' ai più piccoli e anche alle nuove generazioni. Quindi la missione, possiamo dire che la missione educativa più volte può a volte, ecco, trasformarsi veramente in una battaglia educativa, come affermava anche Santa Giovanna d'Arco. Bisogna dare battaglia, no? Perché Dio conceda la vittoria. Quindi è fatica, è battaglia, educare è non rinunciare, è facile dire sì, ma invece
non arrendersi.
Bisogna dire no, non bisogna arrendersi, bisogna stare, come si dice, sul pezzo, e anche quando magari uno arriva a casa la sera stanco, vorrebbe mettersi sbracato davanti alla televisione, riposarsi, e non ci
che
va.
Poi nel momento in cui i figli se ne approfittano
e quindi
per farsi dire tutti sì che
perché io non penso.
Bene, io direi che proprio in conclusione vorrei proprio riprendere anche un messaggio molto bello sempre nella lettera che abbiamo citato di Benedetto XVI, che è un messaggio un po' che vogliamo lasciare anche ai nostri ascoltatori. Ecco, lui dice che anima dell'educazione come dell'intera vita può essere solo una speranza affidabile. Chiaramente ci invita a porre in Dio la nostra speranza, perché solo Lui è la speranza che resiste a tutte le delusioni. Quindi, Carlo, anche alle delusioni che a volte i genitori si trovano a dover affrontare, perché non sempre i figli poi rispondono alle aspettative e a volte possono anche sbagliare, cadere, non corrispondere a tutti i desideri e anche ai progetti, no, che i genitori fanno sui figli. Ecco, però queste delusioni non devono abbattere i genitori, perché la speranza di riuscire anche a trasmettere del bene ai figli, noi genitori cristiani l'abbiamo riposta in Dio, e quindi con il suo amore possiamo diventare sì dei bravi educatori. E ricorda Benedetto XVI che solo la giustizia e la misericordia di Dio possono risanare le ingiustizie e ricompensare le sofferenze subite. La speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza solo per me. Ecco, questo è un messaggio che ci ha colpito tanto. È sempre anche speranza per gli altri, quindi speranza anche per i nostri figli, che tante volte si scoraggiano, si abbattono. La speranza non ci isola, ma ci rende solidali nel bene. Ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e all'amore.
Sì,
quindi è un messaggio, diciamo, anche veramente, ecco, di speranza, di fiducia, no?
Che questo, ecco, quello che volevo anche concludere dicendo questo, che proprio bisogna anche essere alleati nell'educazione, no? Anche con, come abbiamo sentito nella testimonianza, quindi creare alleanze e non scontri quando si tratta di educare, quindi alleanza tra genitori e piuttosto gli insegnanti, alleanza anche
altri genitori, perché questo è importante.
Creare forme di comunione
di bene
nell'educare, invece che andare magari a creare scontro, perché anche questo è un elemento importante che abbiamo sentito in questa puntata, che ci è stato portato anche dalla testimonianza, ma che anche credo che questo sia anche lo spirito, no, per sempre quello della comunione, lo spirito che deve animare noi educatori, sia cristiani ma anche non cristiani, ma proprio a stare insieme e a vincere insieme questa sfida del...
Poi direi che, riprendendo proprio in conclusione l'esempio della battaglia, dei buoni alleati sono fondamentali, quindi la vittoria ce la darà il Signore, però essere alleati tra famiglie che condividono gli stessi valori e che si possono anche supportare e sostenere, diciamo, è un valore aggiunto importante. In questo, insomma, la testimonianza del far parte di un cammino di vita e di fede come il movimento dell'amore familiare è molto forte, insomma, questo possiamo affermarlo con certezza, avendolo sperimentato in prima persona anche noi.
Bene, allora con questo bellissimo messaggio di speranza nel Signore salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ricordiamo a tutti i riferimenti del nostro centro www.amorefamiliare.it e vi invitiamo ad ascoltare la prossima puntata che sarà
il prossimo
27 luglio.
Bene.
Vi salutiamo a tutti quanti, grazie.
Grazie a tutti per l'ascolto.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso la rubrica Le sfide alla famiglia nel mondo di oggi. Risposta del movimento dell'amore familiare. Trasmissione curata e condotta dai coniugi Carlo e Emanuela.